Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite al decimo capitolo del Vangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 10. È molto interessante percorrere il libro di Giovanni al mattino ed Atti la sera, perché nel racconto dei primi capitoli di Atti Pietro è il predicatore, e nel Vangelo di Giovanni Giovanni è l'autore, e naturalmente erano amici stretti e nei primi capitoli di Atti erano anche insieme, e quindi è un dono speciale quello di ascoltare Giovanni quando finalmente arriva a dire qualcosa moltissimi anni dopo che Pietro predicò a Pentecoste, e vedere quanto siano paralleli gli scritti di Giovanni riguardo alla persona di Cristo e la predicazione di Pietro riguardo alla persona di Cristo. E quindi in un certo senso in questi giorni stiamo capitalizzando su Pietro e Giovanni e stiamo presentando le glorie del Salvatore che essi amarono e proclamarono. Il decimo capitolo di Giovanni è un punto di svolta, come sapete, nella storia raccontata da Giovanni. Questo è il capitolo che racconta l'ultimo resoconto che Giovanni offre del ministero pubblico di Gesù, e alla fine di questo decimo capitolo Gesù se ne va per qualcosa come 3 mesi e trascorre quel tempo con i suoi discepoli. E poi ritorna nell'undicesimo capitolo e risuscita Lazzaro dai morti, compie l'ingresso trionfale nel 12° capitolo, e poi Giovanni registra nei capitoli dal 13 al 16 una sola notte, una sola serata nella sala al piano superiore, con le promesse che il Signore diede ai suoi discepoli e a tutti coloro che sarebbero venuti dopo di loro, noi compresi. Il 17° capitolo quindi è quell'incredibile ingresso nel luogo santissimo, nel santuario della preghiera privata e nella comunione di Cristo con suo Padre, quella grande preghiera sacerdotale che pregò proprio prima della sua morte. Il capitolo 18 è il suo arresto, seguito dalla sua morte e risurrezione. E poi lo ristabilimento di Pietro e l'incarico affidato ai discepoli concludono il tutto nel capitolo finale. Quindi il capitolo 10 è cruciale perché Giovanni vuole assicurarsi che nulla rimanga poco chiaro per quanto riguarda le affermazioni di Cristo. Questo è in un certo senso un riassunto di quello che era il suo scopo, come lo dichiara lì al capitolo 20. Al versetto 31, queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, ed affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni sta accumulando prove affinché voi possiate credere, perché possiate avere la vita eterna. La vita eterna, come stiamo imparando, viene solamente mediante la fede in Cristo. E quindi il suo scopo qui culmina in questo decimo capitolo, e lui non vuole lasciare alcun equivoco riguardo alle affermazioni che Cristo fece e riguardo a ciò che è necessario credere di lui per ricevere la vita eterna. Ecco perché avete lì le parole del versetto 30, guardate al capitolo 10 versetto 30: io e il Padre siamo uno, io e il Padre siamo uno. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. E Gesù rispose loro dicendo: vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di esse mi lapidate? E i giudei gli risposero: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Letteralmente. Loro sapevano esattamente che cosa stava affermando. Al versetto 36, tu bestemmi. Oh, mi state accusando di questo? Perché ho detto sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. E qui di nuovo abbiamo il riassunto dell'intero scopo di Giovanni: render chiara l'affermazione di Gesù di essere Dio, di possedere la stessa natura e la stessa essenza di Dio, e quindi di chiamarsi legittimamente il figlio di Dio, uno che possiede la stessa natura, e di provarlo mediante le sue opere. Non c'è possibilità di fraintendere questo, non c'è possibilità di fraintenderlo in tutto il Vangelo di Giovanni, e certamente qui è impossibile rigirare la cosa. Quando disse «Io e il Padre siamo uno», non stava affermando unità di scopo, unità di missione o unità di atteggiamento, no? Stava affermando unità di essenza, unità di natura. Ecco perché lo chiamarono un bestemmiatore, un uomo che stava dicendo loro di essere Dio. Questa è la grande affermazione del Vangelo, che Gesù, pur essendo pienamente uomo, era anche pienamente Dio. Assunse il titolo di Dio figlio, il figlio di Dio, quella è l'unicità della sua persona come Dio, in quanto Dio nella Trinità. C'è una sola natura, una sola essenza, però ci sono tre persone distinte: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Nel capitolo 19 di Giovanni, quando arriviamo lì proprio al momento in cui il popolo di Gerusalemme e i capi spirituali stavano facendo pressione sui romani affinché crocifiggano Gesù, versetto 7 di Giovanni 19, i giudei dicono questo: «Noi abbiamo una legge, la legge mosaica, e secondo tale legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio». Non lo ha solamente affermato, lo ha anche provato. Versetto 37, come ho già letto, se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. I capi del giudaismo religioso e il popolo che li seguiva erano i veri bestemmiatori. Loro erano i veri bestemmiatori. Proprio come aveva predetto la profezia dell'Antico Testamento di Isaia, chi ha creduto al nostro messaggio? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Il profeta predice che quando il Messia verrà non avrebbero creduto. Isaia poi continua dicendo: «Noi non lo stimammo, non gli abbiamo dato alcun onore, non lo abbiamo visto come il nostro Messia». E quel rifiuto giudaico, tra l'altro, quell'ostilità giudaica verso il Signore Gesù Cristo esiste ancora oggi. Proprio oggi tra il popolo giudaico. Da alcuni mesi sto leggendo un libro terrificante intitolato Le terre di sangue o Bloodlands, che è un libro di storia, un libro profondo che offre la cronaca del massacro di 14 milioni di persone nelle terre di sangue tra Stalin ed Hitler. Ed è lì che cominciano i pogrom che finirono con il massacro di milioni di giudei. La sofferenza di questo popolo va oltre ogni immaginazione, oltre ogni comprensione. E la tragedia di tutto questo è che loro conoscevano la verità riguardo al Dio vero e vivente, l'unico Dio, il Dio che era creatore, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Mosè, il Dio di Abramo e Davide. Conoscevano quel Dio, ma quando egli mandò il suo Salvatore per redimerli, lo rigettarono e continuano a rigettarlo. Attraverso tutta questa storia di rifiuto nazionale, naturalmente c'è un residuo di giudei che crede e sono tutti uno in Cristo con tutti i gentili che credono, ce lo dice la Scrittura. Però mentre questo capitolo conclude questa breve storia che Giovanni offre del ministero pubblico di Gesù, essa culmina nello stesso tipo di rabbia, stesso tipo di ostilità contro Gesù che abbiamo visto lungo tutto il suo ministero. Infatti, per la quarta volta cercano di nuovo di prenderlo e di ucciderlo. E più egli parla, più afferma chi è, più dimostra che la sua affermazione è di fatto vera, e più i loro cuori diventano duri. E quindi questa è la culminazione per Giovanni. E poi Gesù scompare. È tutto negativo? No, perché alla fine del capitolo, quando se ne va al di là del Giordano, il versetto 42 dice, ed è così che si conclude il capitolo, molti credettero in lui là. Era come se dovesse uscire da Gerusalemme, doveva andare oltre presso il fiume Giordano dove un tempo Giovanni battezzava, in un altro luogo lontano dal potere e dall'influenza religiosa dello stabilimento. E qui ci sono cinque scene che stiamo, diciamo, osservando. Cinque scene, abbiamo già iniziato a vederle. La scena numero uno è il confronto, giusto brevemente, tornate al versetto 22. In quel tempo ebbe luogo a Gerusalemme la festa della dedicazione. E ricordate che quella è quella che oggi i giudei chiamano Hanukkah, o la festa delle luci, per il modo in cui la celebravano. Una celebrazione di 8 giorni, il 25 di Kislev, il che la colloca tra novembre e dicembre ogni anno, ed il modo in cui la celebrano è accendendo lampade e candele nelle loro case, lo fanno per 8 giorni, quindi viene chiamata la festa delle luci o l'Hanukkah. Fondamentalmente fu istituita durante il periodo intertestamentario, quando Giuda Maccabeo scacciò gli invasori pagani Antioco Epifane e la sua gente, e rimise in sicurezza il Tempio, ristabilì il culto, e per celebrare quello fu istituita questa festa, che non fu una festa biblica, ma è una festa storica, e questa è un'altra delle feste che si sono susseguite nell'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 5 in poi. Gesù continua ad apparire a Gerusalemme durante le feste e accadono sempre le stesse cose. Gli parla, loro lo negano, vogliono ucciderlo e gli sfugge. E così eccoci di nuovo con lo stesso tipo di ciclo. Ora, durante questa festa, Gesù sta camminando nel Tempio, nel portico di Salomone. Ricordate, quello era ciò che restava dell'enorme muro di sostegno che faceva parte del Tempio salomonico, distrutto nel 586 a.C. Quel muro non fu distrutto, fu poi però rielaborato in un colonnato, in un portico, un luogo molto frequentato per ripararsi dal sole o dal tempo, ovviamente durante l'inverno. Gesù stava camminando lì, un luogo dove troviamo gli apostoli nel libro di Atti, mentre loro insegnano, ed i giudei, cioè i capi religiosi, Giovanni di solito si riferisce a loro quando usa quel termine, e ai loro seguaci, si radunarono attorno a Gesù e gli dicevano, e c'è proprio una tale ipocrisia in questo, perché egli ha risposto a questa stessa domanda così tante volte, ma dissero, fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Messia, diccelo apertamente. E quel genere di confronto ha solamente un obiettivo, e sarebbe non quello di ricevere informazioni, ma loro volevano incitare la folla, il che poteva poi portare alla fine alla morte di Gesù. Quello era il confronto. E poi abbiamo visto l'affermazione, siamo arrivati all'affermazione, alla conferma. Torniamo di nuovo a quello, al versetto 25. Gesù rispose loro dicendo, ve l'ho detto, e voi non credete. Quante volte ve l'ho detto? Soltanto nella sezione delle feste, capitolo 5, ripetutamente nel capitolo 7, ripetutamente nel capitolo 8, ve l'ho detto molte, molte volte. Chiaramente compresero la sua affermazione, volevano semplicemente giustificare il fatto di poterlo prendere e di poterlo eliminare. E poi egli convalida l'affermazione nello stesso modo in cui l'ha fatto lungo tutto il percorso, al versetto 25, ve l'ho detto e voi non credete. Questo è il problema. Le opere che faccio nel Padre mio, nel nome del Padre mio, queste testimoniano di me. L'ultima volta abbiamo visto che la questione era che voi non credete. E quello attraversa tutto il Vangelo di Giovanni, la questione del punto di vista umano. Voi non credete. Potete tornare indietro iniziando dal capitolo 1 e poi in ogni capitolo, tranne il capitolo 2, fino a questo punto preciso, c'è un appello rivolto alle persone affinché credano e c'è un avvertimento che se non credono non riceveranno la vita eterna. Lungo tutto il racconto viene loro comandato di credere, sono chiamati a credere, sono avvertiti di credere. Quello è il lato umano, l'abbiamo già visto, la salvezza viene mediante la fede. Infatti, tornate al capitolo 8, giusto per un momento, non posso soffermarmi su tutti questi passi perché so che ve li ricordate, ma nel capitolo 8, versetto 21, egli sta dicendo loro, io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nei vostri peccati, però dove io vado non potete venire, non andrete in cielo, perché? Versetto 24, perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, Io sono colui che dichiaro di essere. Io sono l'Io sono. Morirete nei vostri peccati. E questo è semplicemente un esempio di qualcosa che viene ripetuto più e più e più volte, a partire dal capitolo 1, versetto 12, a tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio, cioè a coloro che credono nel suo nome. Questo è il lato umano. Dovete credere che io sono colui che dichiaro di essere. Ora, naturalmente, Matteo ci aiuta a capire ciò che loro credevano. Nel capitolo 12 di Matteo, uno dei commenti più terrificanti che i farisei ed i capi religiosi di Israele abbiano mai fatto, Matteo 12, 24, questo è esattamente quello che credevano. Okay? Costui, quest'uomo, non scaccia i demoni se non per mezzo di Beelzebul, il principe dei demoni. È satanico. Questo è quello che loro credevano. Credevano che facesse ciò che faceva tramite la potenza di Satana. Versetto 31. Perciò vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonato alla gente, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Se guardate a quello che lo Spirito Santo ha fatto, sta facendo attraverso di me, e dopo che tutte le prove sono state presentate, concludete che quello è Satana, non potete mai essere perdonati, perché avete tratto una conclusione totalmente opposta e sbagliata alla fine di tutte le prove. Siete voi i bestemmiatori. Che cos'è che credevano di Gesù? Il loro mantra era: è satanico. E fecero tutto il possibile per convincere il popolo di quello. Ora segnatevi questo, ok? L'abbiamo già trattato l'ultima volta. La salvezza viene a coloro che credono. Però voglio che torniate al versetto 26 e riprendiamolo per qualche momento, ok? Però voi non credete. È lì che ci siamo fermati, ma voi non credete. E poi, al versetto 26 dice questo. Perché non credete? Perché non siete delle mie pecore. Che affermazione. Che affermazione. Questo è il lato divino, ok? Voi non credete e voi siete pienamente colpevoli per quella incredulità e sarete ritenuti eternamente responsabili per quella incredulità e riceverete una giusta punizione per quell'incredulità. Ma il lato divino è che voi non credete perché non siete delle mie pecore. Veramente un'affermazione sconvolgente. Non mi appartenete. Tornate indietro nel capitolo 10 al versetto 4. Ricordate la paroimia, l'analogia, la metafora, la similitudine, l'immagine verbale del pastore? Versetto 4. Quando ha fatto uscire tutte le sue pecore, egli va avanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ebbene, questo è vero dei pastori. Abbiamo visto che quando il pastore entra nell'ovile al mattino, le pecore sono state lì tutto il giorno, le pecore del villaggio, ci sono molti pastori che mettono insieme tutte le loro pecore insieme collettivamente in un solo ovile durante la notte, al mattino vengono a prendere le proprie pecore ed ogni pecora conosce la voce del proprio padrone. Quello era un qualcosa che conoscevano bene, però a che cos'è che si riferisce? Scendete giù al versetto 14. Io sono il buon pastore ed io conosco le mie e le mie conoscono me. Io conosco le mie e le mie conoscono me e voi non siete delle mie pecore. Come facciamo a sapere che non erano le sue pecore? Perché tornando al capitolo 8, versetto 43, Gesù disse: perché non comprendete ciò che dico? È perché non potete ascoltare la mia parola. Non potete ascoltarmi. Non conoscete la mia voce. Perché? Perché siete del padre vostro, il diavolo, e volete fare i desideri del padre vostro. Ed egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. E quando dice qualcosa parla menzogna, parla secondo la sua propria natura, perché è bugiardo e padre della menzogna. Ma perché io dico la verità, voi non mi credete. Versetto 47. Colui che è da Dio ascolta le parole di Dio e per questa ragione voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Un altro modo per dire la stessa cosa. Non siete le mie pecore. Questa è un'affermazione sconvolgente. Non fate parte delle mie pecore. Non siete le mie pecore. Abbiamo cominciato a vedere questo proposito sovrano di Dio nella salvezza molto presto nel Vangelo di Giovanni. Già al capitolo 3, per esempio, quando Gesù sta parlando con Nicodemo, E Nicodemo ha questa domanda sulla vita eterna e su come quello possa accadere, e Gesù gli spiega che si tratta di un miracolo soprannaturale celeste, che il cielo deve scendere, deve farlo accadere, ed è come una nascita, è una creazione, nessuno può creare se stesso. E quindi sorge la domanda, quindi com'è che accade tutto questo? E Gesù dice questo: lo Spirito Santo viene e va come vuole, non è a vostra discrezione, è a sua discrezione. Ieri sera ho visto un evangelista in televisione che diceva alle persone di prendere una decisione per Cristo, e le supplicava con la musica che suonava e con un supplicare continuo, e quella è una cosa che il peccatore purtroppo non può fare. Il peccatore non può prendere una decisione per Cristo, Cristo deve prendere la decisione per il peccatore. In Giovanni 6, e l'abbiamo già visto questo, in Giovanni 6, versetto 37, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Il Padre conosce le pecore, il Padre ha scelto le pecore, ha identificato le pecore, ha scritto i loro nomi. Il Padre darà le pecore a me nel suo tempo ed esse verranno a me, e colui che viene a me certamente io non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, come se avessi una volontà diversa da quella del Padre, ma la volontà di colui che mi ha mandato, e questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che di tutto quello che egli mi ha dato io non ne perda nulla, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. E nessuno, versetto 44, può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E nella sua preghiera sacerdotale gli prega riguardo a coloro che il Padre gli ha dato. Cioè, queste sono realtà profonde, ascoltate, e io credo pienamente nella responsabilità del peccatore di ravvedersi e di credere, però credo anche pienamente nel proposito sovrano di Dio, che ha scelto le sue pecore, conosce le sue pecore, chiama le sue pecore, esse lo ascoltano, vengono, Cristo le riceve e le custodisce, le risuscita. E confesso di non essere mai stato in grado di armonizzare comodamente queste due realtà, però non sono disposto a distruggere né l'una né l'altra inventandomi una qualche via di mezzo bizzarra escogitata dall'uomo. Le persone che crocifissero Gesù erano pienamente responsabili di averlo fatto, furono giudicate per quello, furono condannate per averlo fatto. E tuttavia Pietro, nel suo sermone, nel giorno di Pentecoste, disse che tutto quell'atto fu compiuto secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio. E lo ripete di nuovo al capitolo 4, che voi avete fatto sulla terra solamente ciò che il cielo aveva già dichiarato che sarebbe stato fatto. Un giorno magari conosceremo i pensieri di Dio, un giorno. Però per ora supplichiamo i peccatori, proprio come fece Gesù, di credere, e poi troviamo conforto nel proposito sovrano di Dio. E sapete, è una cosa schiacciante quando guardate più attentamente alla persona di Cristo. Ve l'ho detto al capitolo 6, quando i discepoli se ne andarono, molti che l'avevano seguito per un po' di tempo lo lasciarono, lo abbandonarono, si allontanarono da lui definitivamente. La lingua greca indica definitività, straziante, ovviamente lacerante. Come potevano allontanarsi da lui? Inconcepibile per me. E dov'è che va egli a trovare conforto quando i discepoli lo abbandonarono? Ve lo ricordate, no? Fa questo. Dice: chiunque ha udito dal Padre ed è stato istruito da lui, viene a me. Gesù trovò il suo conforto nel rifiuto da parte delle persone, nei propositi sovrani di Dio. E di nuovo, non so com'è che tutto quello funzioni insieme, mi sembra che abbia elementi di contraddizione, però Dio non è contraddittorio in se stesso, quella è un'impossibilità, quindi lo attribuisco alla mia mente debole. Versetto 27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono ed io do loro vita eterna. Ed esse non periranno mai e nessuno le strapperà mai dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. E questo è così saldo, così assoluto, che non c'è proprio alcun modo di sfuggire alla realtà di quella catena di proposito sovrano e di intenzione divina. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Voi non mi ascoltate perché non siete delle mie pecore. E questo è per il conforto del Redentore. Straordinario! Questa è la fine della strada per lui. Aveva finito praticamente 3 anni di ministero e qui finisce tutto. Fai quello che fai per la potenza dell'inferno, non del cielo. Ed egli dice, voi non credete, non credete, non credete e morirete nei vostri peccati perché non credete. E poi si rifugia nel suo luogo di conforto dicendo, però voi non siete delle mie pecore, perché le mie pecore ascoltano la mia voce. Ed io le conosco e, come abbiamo visto prima nel capitolo 10, non seguiranno mai uno straniero, seguono me ed io do loro la vita eterna. Ed è eterna, non periranno mai e nessuno le strapperà mai dalla mia mano o dalla mano del Padre mio. Questo è essenzialmente la grande panoramica della salvezza sovrana divina. Dio sceglie, Dio attira, custodisce e risuscita. E nessuno si perde nel processo. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Le vere pecore sono desiderose di ascoltare la voce del loro padrone. Tornate per un momento al versetto 3. Al pastore, il portinaio apre, il guardiano, quel tipo che diciamo sorveglia il gregge durante la notte, e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Versetto 4, come abbiamo letto, esse lo seguono. Versetto 5, non seguiranno affatto un estraneo, ma fuggiranno da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Oh, quanto conforto avrei voluto dare ai nostri missionari un paio di settimane fa, che sono là fuori in ogni parte del pianeta a combattere contro la falsa religione, per ricordar loro che dovranno trovare il loro conforto nel fatto che le pecore che appartengono a Dio non seguiranno mai gli stranieri, non seguiranno mai i falsi maestri, seguiranno la voce del loro padrone. Voi quindi siate fedeli. Ed è qui che il nostro Signore trovò il suo incoraggiamento. Se uno è stato scelto per essere una pecora, se uno è disegnato ad essere un dono d'amore dal Padre al Figlio per amarlo e per servirlo per sempre nella gloria eterna, egli quindi è al sicuro in quella scelta. Ascoltate bene. È reso sicuro in quella scelta che poi di conseguenza si sviluppa nella storia redentiva. La vita eterna è eterna. Vi sembra forse una forzatura? La gente dice, oh, si può perdere la propria salvezza? Che tipo di vita sarebbe? Vita temporanea? Vita temporale? No, è vita eterna. E nel caso quello fosse confuso, Gesù disse, e non periranno mai. Quindi abbiamo anche il positivo, io do a loro la vita eterna, e c'è anche il negativo, non periranno mai. Mai. Perire significa essere separati dalla vita eterna e consegnati alla morte eterna. Nessuno sarà separato dalla vita eterna, nessuno che la possiede, nessuno. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e tutti quelli che vengono a me io li ricevo, non ne mando via nessuno, li risuscito tutti alla gloria. La vostra salvezza eterna riposa nel decreto eterno di Dio. Vivrete per sempre perché Dio vi ha scelti affinché viviate per sempre. Non perirete mai perché Dio ha progettato la salvezza in quel modo, per darvi una salvezza che è eterna, che viene letteralmente portata avanti da una fede che non può morire. Qualcuno potrebbe dire, va bene, è vita eterna, va bene, ok, non periranno mai, ma qualcuno potrebbe arrivare, potrebbe afferrarli. Oh, veramente? Nessuno li strapperà dalla mia mano, nessuno. Il Padre mio che me li ha dati. Non ho tempo di ripercorrere tutto quello, però capite che ogni persona salvata è un dono d'amore del Padre al Figlio, ognuna, e che la ragione per cui siete credenti è perché Dio vi ha scelti prima della fondazione del mondo, ha scritto il vostro nome in un libro affinché siate un dono d'amore per suo Figlio, una parte della sposa nel suo insieme che il Padre ha cercato in questo mondo per redimerla, per darla a suo Figlio, per condurla alla gloria per un matrimonio ed una cena di nozze ed una città nuziale per vivere per sempre, per onorare e glorificare lo sposo. L'intera storia redentiva è Dio che raccoglie una sposa per suo Figlio. Il Padre mio che me li ha dati è più grande di tutti. Chi è che li strapperà via? Chi sarà? Non c'è nessuno più grande di Dio? Nessuno. E quindi nessuno è in grado di strapparli dalla mano del Padre. La mia mano, al versetto 28, la mia mano diventa la mano del Padre mio, al versetto 29. E se mettete in dubbio la mia capacità di custodire le mie pecore, allora mettete anche in dubbio la capacità del Padre mio di custodire le sue pecore. La violenza sacrilega potrà anche inchiodare le mie mani alla croce, la spada potrà colpire il pastore, ma nessuno potrà mai superare in astuzia o sorprendere o vincere contro il Padre mio. E quindi nessuno potrà mai intaccare la sicurezza delle pecore. In Giovanni 17 Gesù prega che mentre egli attraversa gli orrori della separazione da Dio, il Padre custodisca le pecore. Custodiscele, dice. Non c'è passo più forte nella parola di Dio che garantisca la sicurezza assoluta di ogni vero figlio di Dio. E se lo sviluppiamo un pochino, possiamo essere sicuri perché siamo stati scelti da Dio per il suo gregge. Siamo le pecore di Dio. Cristo è il nostro pastore ed il suo dovere è quello di riceverci, di prendersi cura di noi, di proteggerci, di nutrirci e suggerire che egli non possa adempiere a tutto quello. Significa semplicemente bestemmiare il buon pastore. E bestemmiare il pastore supremo, che è Dio stesso, perché quello lo fanno insieme. Siamo sicuri perché seguiamo Cristo senza eccezioni. Non seguiamo gli stranieri. E quando vedete qualcuno che è rimasto con noi per un po' e poi scompare, prima Giovanni 2,19, sono usciti di mezzo a noi perché non erano dei nostri, se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, però sono usciti di mezzo a noi affinché fosse stato manifesto che non erano mai stati dei nostri. Siamo sicuri perché ci è stata data la vita eterna, e dire che ha una fine è una contraddizione in termini e rende insensata la promessa stessa. Siamo sicuri perché la vita eterna è stata data, è data. Io do loro vita eterna. Non l'abbiamo meritata, non possiamo perderla, non abbiamo fatto nulla per riceverla e non possiamo far nulla per perderla. Il Signore stesso dichiara che non periranno mai, nessuno che sia una pecora sua andrà mai all'inferno, e se ci va, Cristo allora è un bugiardo, e se Cristo è un bugiardo, siamo tutti diretti all'inferno. Siamo sicuri perché siamo tenuti doppiamente dalla mano del Padre e dalla mano del Figlio, e nessuno potrà mai competere con la loro potenza. Voglio dire, questo è il punto intero di Romani 8, vero? Chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo? Nulla, nessuno. Cristo e Dio ci tengono insieme. Se una sola anima che appartiene a Cristo dovesse mancare in cielo, se ci fosse una sola stanza vuota nella casa del Padre, se ci fosse una sola corona inutilizzata, allora Dio si dimostrerebbe come non essere Dio. È proprio questa affermazione che Lui ed il Padre sono in perfetta armonia, in accordo, in potenza, in proposito, nel mettere al sicuro le sue pecore. È proprio questa che dà a Gesù un'altra opportunità di dichiarare chi è. E dal versetto 30 l'affermazione arriva con forza. Io ed il Padre siamo uno. E passa dal mostrare semplicemente come sono uno nel mettere al sicuro i redenti, gli eletti, ed ora offre l'affermazione in modo inequivocabile. Abbiamo una sovranità uguale, abbiamo un amore uguale, abbiamo un'uguale potenza divina per mettere al sicuro le pecore, perché siamo uguali, perché siamo uno nell'essenza. Nel 17° capitolo al versetto 10, Gesù, parlando al Padre in quella preghiera, disse: tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. Tutte le pecore che appartengono al Padre appartengono al Figlio e noi condividiamo tutto. Versetto 20, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, così come tu, Padre, sei in me ed io in te, affinché anch'essi siano in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. La gloria che tu mi hai dato io l'ho data a loro, affinché essi siano uno, così come noi siamo uno. Quello che sta dicendo è che l'unità che Cristo ha con il Padre è un'unità di essenza, che è divina, soprannaturale, eterna e santa. E noi, come esseri umani glorificati, non diventando Dio, ma come esseri umani glorificati, condividiamo quella realtà. Questo è quello che la scrittura intende dire quando dice che saremo simili a Cristo, perché lo vedremo come egli è, saremo conformati alla sua immagine. Quindi quando il nostro Signore dice io ed il Padre siamo uno, lì sta parlando della natura essenziale che li unisce. Cioè, dovete capire, stanno guardando al volto di un falegname Galileo. Un'affermazione piuttosto sconcertante, no? Avreste bisogno di una quantità enorme di conferme e loro avevano appena avuto 3 anni di conferme. L'Apostolo Paolo in Colossesi dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Non sbagliatevi su Cristo, non lasciate che alcun professore, qualcun scrittore, alcun autore, alcun opinionista, alcun filosofo vi confonda. Tutta la pienezza della Deità dimora in Lui corporalmente. Tutta la pienezza della Deità abita in Lui corporalmente. Egli è Dio. Questa è l'affermazione del cristianesimo ed è per questo che quando parla, parla con tale autorità. Le persone del nostro mondo non vogliono sentire nessuno parlare con autorità, specialmente il Signore Gesù Cristo con gli standard che ha. E quello fu tutto ciò che potevano sopportare, quindi al versetto 31 i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Di nuovo sono lì, a quel livello più basso del conflitto. Ci sono diversi livelli di conflitto, li abbiamo osservati alcune settimane fa, però questo è il livello più basso. È così basso che non si è capaci di formulare alcun argomento, di presentare alcun caso e nemmeno di rifletterci su, vuoi solamente uccidere il tuo oppositore. Capitolo 5, versetto 17, Gesù dice: io e il Padre mio opera fino ad ora ed anch'io opero, io faccio ciò che il Padre fa quando il Padre lo fa, non presto attenzione alle vostre leggi sul sabato, più attenzione di quanta ne presti Dio. E per questo dunque i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, non perché stava violando il sabato solamente, ma perché chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. E questo risale già a mesi prima, mesi e mesi prima, sapevano esattamente quello che stava dicendo, stava affermando di essere Dio. Capitolo 7, versetto 1, dopo queste cose Gesù se ne andava per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, poiché i giudei cercavano di ucciderlo. Capitolo 8, versetto 59, aveva appena dichiarato che prima che Abramo fosse io sono, allora presero delle pietre per tirargliele, però Gesù si nascose ed uscì dal tempio. Ora abbiamo qui il quarto tentativo di ucciderlo al versetto 31 e ci sarà un successivo tentativo più giù al versetto 39. E tra l'altro il tempio era sempre in costruzione, quindi c'erano molte pietre lì sparse attorno. Ed è vero che secondo Giovanni 18:31 i romani avevano tolto ai giudei il diritto di applicare la pena capitale, i romani però mantenevano il diritto di togliere la vita, e questa non era una qualche forma di giurisprudenza, non era una qualche procedura legale, era vendetta, era rabbia da parte della folla religiosa, e se avessero potuto l'avrebbero ucciso sul posto. E perché tanta ostilità? E penso che Gesù ci abbia dato un po' un indizio. Tornate a Giovanni 7, ci sono lì i suoi fratelli, e nessuno di loro ovviamente credeva in lui. E quindi Gesù disse loro: il mio tempo non è ancora arrivato, però il vostro tempo è sempre opportuno, il mondo non può odiarvi. Perché? Perché non erano credenti. Non erano credenti, non sono credenti. Questo sarebbe stato vero anche dei discepoli che invece credevano ma che non si erano veramente esposti nella predicazione. Però voi ne fate parte. Ed egli dice ai suoi fratelli increduli: ma odia me. Perché? Perché sto offrendo il cielo? Perché sto offrendo la vita eterna? Perché sto offrendo la gioia eterna? No. perché io testimonio di esso e dico che le sue opere sono malvagie. Quella è la via diretta alla persecuzione. E non credo che qualcuno sia mai stato perseguitato nel nome del cristianesimo per aver offerto alle persone il cielo. Non credo proprio. Non credo che le persone vengano perseguitate per dire alle persone che Gesù le ama e vuole perdonare i loro peccati, che è ciò che la gente dice. Io non credo che qualcuno sia mai stato perseguitato per aver detto che Dio ha uno scopo per la tua vita e perché non cerchi di scoprire qual è quello scopo. Qualunque approccio sentimentale alla predicazione di Gesù evita la predicazione, però quando dite ai peccatori che le loro opere sono malvagie e li condannano, riceverete la persecuzione. E quindi il confronto è semplicemente una domanda ipocrita, perché non ci dice veramente chi sei. L'affermazione è un'affermazione inequivocabile, un'affermazione chiara della Deità, ed essi reagirono così come la folla che voleva togliergli la vita. Però egli li fermò perché il suo tempo non era ancora venuto e perché non sarebbe morto in quel modo. Ed egli affronta i veri bestemmiatori. E vedremo questo fatto qui la prossima settimana. Signore, ti ringraziamo ancora questa mattina che abbiamo potuto riunirci e concentrarci sulla croce. Abbiamo potuto cantare inni magnifici che parlano della redenzione acquistata, che fu acquistata lì per noi. Ti ringraziamo che tu ci hai scelti per essere le tue pecore, ci hai chiamati per nome, ci hai resi capaci mediante lo Spirito Santo di ascoltare la tua voce, di seguirti e di non seguire mai alcun estraneo. Ti ringraziamo che tu ci conduci a pascoli verdeggianti e ad acque tranquille. E tu provvedi per noi, tu ci proteggi, tu ci metti al sicuro. Ci conduci alle gioie fiorenti del regno eterno. E ti ringraziamo che tutto questo è possibile proprio perché il pastore ha dato la sua vita per le pecore. Il buon pastore ha dato la sua vita per le pecore. E ti ringraziamo per la morte di Cristo, ti ringraziamo per le realtà stupefacenti che ci appartengono e ci apparterranno per sempre a motivo del suo sacrificio e a motivo della tua scelta eterna. Riempi i nostri cuori di gratitudine, gratitudine che si traduca in purezza di pensiero, purezza di mente, di azione, per onorare colui che ci ha colmati di così tanta grazia. Come potremmo mai essere ingrati? Come potremmo intrattenere il peccato alla luce di tutto questo? La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.